L'Epifania è la solenne manifestazione della incarnazione di Dio, della presenza di Dio in Gesù Cristo. Rivelazione che viene innanzitutto percepita, come ha ricordato molte volte Giovanni Paolo II, fin dalla sua prima Epifania, dalla grande cultura. I magi che vanno verso Betlemme sono la cultura che cerca il mistero e che percepisce il segno di una singolare vicinanza, di un singolare approssimarsi del mistero alla vita e alla ricerca degli uomini. Il Papa disse allora: bisogna lasciare andare i magi a Betlemme, e aggiunsi: bisogna che anche noi andiamo con i magi a Betlemme.
Come reagisce la grande cultura davanti al mistero di Dio?
Davanti a Gesù Cristo, la cultura che cerca il senso profondo della vita si incontra con una rivelazione definitiva. Il mistero a lungo cercato, non senza fatiche, non senza contraddizioni, non senza ritorni, è ormai una presenza di fronte alla quale inginocchiarsi ed adorare, offrendo i frutti migliori di questa ricerca.
È giusto dire che oggi si avverte una maggiore esigenza dell'Epifania del Signore?
Io credo che oggi più che mai noi siamo quasi costretti a prendere coscienza in modo più approfondito della Epifania. Siamo infatti, secondo me, di fronte a una nuova Epifania della fede. Verso la Chiesa forse si indirizzano, insieme a tanto odio, insieme a tanta volontà di eliminazione addirittura fisica, c'è una nuova attesa della cultura seria, cioè della cultura che ha rifiutato qualsiasi rattrappimento ideologico della ragione e cerca invece il senso della vita dispiegando ampiamente la ragione, le sue possibilità, la sua tensione alla ricerca, il suo indomabile amore alla verità. Io credo che oggi i cristiani siano quasi costretti ad aprire la rivelazione, perché la rivelazione di Cristo continua nella presenza e nella testimonianza della Chiesa, ad aprire la rivelazione, a manifestare la definitività della incarnazione di Dio di fronte a questa umanità veramente laica, cioè quella che ha superato ogni tentazione ideologica ed è ritornata a vivere la ricerca profonda del senso della vita.
È solo il Vangelo di Matteo che nomina i re magi. Potremmo dire che le loro figure rappresentano la potenza che si inchina all'umiltà di Dio?
La potenza intellettuale che si china all'umiltà di Dio, come invece l'arroganza del potere politico. Non solo non si piega, ma tenta già una eliminazione fisica ed è interessante questa dialettica. Mentre la cultura alta, la cultura che esprime le esigenze profonde dell'uomo, quindi innanzitutto l'esigenza della libertà e della verità, si piega di fronte a questo avvenimento, il potere che è la religione di coloro che lo detengono e la religione di coloro ai quali il potere si impone, sentono la minaccia incombente della rivelazione, perché la rivelazione è una chiamata, ponendo la verità definitiva di Dio nella storia, chiama contemporaneamente gli uomini ad assumersi la propria libertà.
Oro, incenso e mirra furono i doni che portarono i re magi a Gesù bambino. Ecco, cosa simboleggiano questi tre elementi?
C'è la versione tradizionale che l'oro esprime tutta la gloria della vita umana, della ricerca umana, è l'incenso che esprime questa volontà di adorazione, di devozione, e la mirra che in qualche modo anticipa, come dire, il cammino doloroso del Signore, la morte e la resurrezione, perché la mirra serviva ad disporre il cadavere di coloro che erano morti. Io credo che comunque, al di là di questa, che mi sembra un'interpretazione che non necessariamente deve essere messa in discussione, sembrerebbe più adeguato oggi percepire che nei tre doni si esprime la tensione alla verità e anche il senso della impossibilità di arrivare da parte della ragione umana alla verità, e quindi la venuta dei magi e l'incontro dei magi a Betlemme è veramente una icona di quella che Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio chiamava l'inevitabile sinergia di fede e di ragione, che si attua poi con un potenziamento reciproco di queste due grandi facoltà umane.
Nella tradizione si parla anche di un quarto mago che si sarebbe fermato lungo la strada. Significa che ci si può perdere nella strada di ricerca del Signore?
Certissimamente. Abbiamo ancora in mente quella straordinaria frase di San Tommaso d'Aquino, che la ragione ricerca inequivocabilmente il mistero dell'essere e lo ritrova, non senza gravi difficoltà, non senza una lunga ricerca, non senza difficoltà e non senza l'esperienza di rovinosi errori. Quindi occorre una tensione per la ricerca della verità affidata soltanto alla ragione e alla capacità umana, occorre per esempio una grande risorsa di moralità, è impensabile che la ricerca del vero venga fatta soltanto con un'intelligenza intesa in senso cartesiano-kantiano. La ricerca della verità è una ricerca insieme dell'intelligenza e del cuore. Allora, lungo il cammino della ricerca ci si può smarrire, si può addirittura idolatrare il punto a cui si è arrivati nella ricerca e identificare l'assoluto con quello che contingentemente si è trovato in quel momento. Quindi il quarto mago è in qualche modo l'immagine che la ragione cammina, fa anche esperienza dei suoi limiti, quindi solo la gratuità della fede può sanare, perché anche la ragione ha bisogno di essere sanata da quella bellissima immagine del Cristo medico che Benedetto XVI ha evocato in modo così commosso e commovente nella Spe Salvi.
Ecco, l'iconografia classica pone i re magi all'interno del presepe. Ecco, dal punto di vista proprio delle immagini, in particolare per i giovani che guardano molto a questo tipo di linguaggio, c'è un insegnamento particolare che i re magi possono loro trasmettere?
Io credo che sono entrati nella casa del Signore certamente perché il Signore li ha chiamati, ma certamente perché non hanno rinunziato, si sono identificati con questa chiamata. Credo che i re magi che penetrano dentro il piccolo ambito dove, come dice la liturgia in questi giorni, giace nella mangiatoia ma già governa l'universo, il Signore, questa entrata sia la dimostrazione che l'unica grande moralità dell'uomo è amare la verità più di se stessi. I magi hanno amato la verità più di se stessi e quindi si sono consegnati a un segno come la cometa, anziché perseguire soltanto quello che fino allora avevano trovato con la loro intelligenza. Quindi io credo che siano un segno significativo anche per i giovani, perché credo che a un certo punto debbano decidere se seguono una domanda di verità che è contenuta nel loro cuore o se accettano quella multiforme reattività in cui tante energie vengono sciupate e anche tante vite vengono distrutte.
La stella cometa, questa stella che li ha guidati fino al Signore, cosa rappresenta?
Rappresenta il fatto che il mistero che si ricerca va infinitamente al di là di tutte le possibilità di identificazione sul piano della pura ricerca, della pura concettualizzazione umana, e quindi che tocca al mistero in qualche modo corrispondere alla ricerca umana, venire incontro alla ricerca umana, e la cometa è come un segno, un simbolo di questa disponibilità del mistero a guidare lui direttamente l'umanità all'incontro con lui. È segno del mistero, ma è segno del mistero già presente, ma c'è tutta una simbologia anche nella cultura, per esempio greco-classica. Pensiamo alla immagine bellissima di Socrate che dice: o se venisse dall'alto il demone a confortare il nostro cammino, non andremo errando sull'oceano dell'essere semplicemente con il piccolo naviglio della nostra ragione. In questo caso la differenza è che qui il segno guida certamente verso un mistero che ormai è una presenza nella storia e non più soltanto un punto incombente ma lontano, come è il mistero in tutte le formulazioni religiose.